Radio Nuova Trieste, speciale.
Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in voce Alessandro, che quest'oggi vi presenta una nuova intervista, una intervista di attualità sulla formazione professionale. E diamo il benvenuto subito al nostro ospite, che presenteremo fra pochi secondi, che è il dottor Bruno Cataletto, delegato di Trieste dell'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Carissimo, buongiorno e buon anno.
Buongiorno Alessandro, buon anno a te e a tutti i radioascoltatori.
Carissimo Bruno, veramente è un piacere iniziare quest'anno con te, questo anno di interviste alla radio, e proprio con te quest'oggi la prima intervista dell'anno ufficiale proprio, ed è veramente un piacere averti ospite, perché parleremo delle novità che riguardano la vostra associazione, l'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia.
Esatto.
E questo è veramente è bellissimo poterti avere ospite anche qui a Radio Nuova Trieste, perché, piccola introduzione, ci ricollega al simbolo del vino. Ecco, lo sappiamo quanto nei Vangeli suggella il vino il primo e l'ultimo atto della predicazione di Cristo. E nella trasmissione che avevamo fatto qualche anno fa, che ci eravamo visti, avevamo parlato proprio del primo atto, cioè delle nozze di Cana. E infatti nel Vangelo secondo Giovanni abbiamo ricordato, al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, come Gesù aveva realizzato il suo primo miracolo. Riprendo solo qualche riga del Vangelo di Giovanni, perché oggi parleremo del secondo atto. E quindi troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 2: Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e, quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, questo è un simbolo bellissimo ed è un miracolo meraviglioso, il primo miracolo di Gesù che coinvolge proprio il vino. Quindi vediamo quanto è importante e anche simbolicamente il vino, di cui parleremo proprio adesso con Bruno. Ma ora, prima di iniziare la nostra intervista, vorrei invece porre l'attenzione sul secondo simbolo messianico di Gesù, cioè l'ultima cena. Vediamo qualche stralcio dall'ultima cena secondo Matteo. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ecco, queste sono le parole che troviamo nell'ultima cena nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 26. E quindi abbiamo ascoltato come siamo entrati in contatto con un maestro di tavola, dove Gesù stesso è diventato in qualche modo maestro di tavola in senso anche divino. E allora parlare oggi di una professione così bella e così, direi, evangelica come il sommelier, veramente mi sembra un modo bellissimo per iniziare l'anno con il nostro carissimo ospite Bruno Cataletto. Ecco, allora, il termine sommelier deriva dal francese saumalier. In origine era il conducente da bestie da soma, l'avevamo già detto nella scorsa trasmissione, ma col tempo è diventato il cantiniere. Allora, finalmente diamo la parola a te, caro Bruno, raccontaci quali sono le mansioni di questo cantiniere che ha un sacco da fare.
Ma allora, diciamo che nel corso dei secoli questa figura si è molto, molto evoluta, e soprattutto in questo momento la professione del sommelier è richiesta da ristoranti, dai ristoranti stellati, ma anche da varie proprio associazioni che uniscono la gastronomia al vino. È una persona che col passare del tempo ha dovuto studiare sempre di più, farsi una cultura non solo, diciamo, sulle tipologie del vino, dei vitigni, ma tutta la cultura che sta alle spalle. Prima tu hai citato i due miracoli e quindi anche hai già sottolineato l'importanza del vino. Non dimentichiamo che ancora un secolo fa il vino rappresentava un alimento più che una bevanda, soprattutto per tutte le persone che lavoravano la terra. Era un qualcosa che la terra donava loro la trasformavano in vino e ne traevano nutrimento per loro e per le loro famiglie. Questo è molto cambiato, perché adesso invece si parla di vino come di un qualcosa che accompagna il cibo, che lo eleva in un certo senso, sia da un punto di vista di percezioni sensoriali, sia proprio di gusto. Quindi in questo momento è una figura molto importante, ma soprattutto è una figura che, come ci si augura in tantissime cose della nostra epoca, unisce la cultura a quella che è la tradizione, perché il saper far vino deriva dalla notte dei tempi, no? Quindi è una cosa molto molto importante, e soprattutto noi ce ne stiamo accorgendo proprio con i nostri corsi. Colgo l'occasione, e ti ringrazio tantissimo, Alessandro, di avermi invitato.
Grazie a te.
Proprio mercoledì 10 gennaio noi facciamo partire, proprio in questa sede, cioè il seminario vescovile
di Trieste,
ovviamente via Pasquale Besenghi 16.
Bravissimo.
E un corso di avvicinamento al vino, sono 4 lezioni più una visita in cantina, che rappresentano proprio un, diciamo, un'infarinatura per chi vuole avvicinarsi al mondo della sommellerie, dei sommelier. E ci siamo accorti proprio che diciamo il pubblico che si avvicina a questa cultura del vino è sempre maggiore, ma soprattutto è sempre più diverso, dalle persone giovani che soprattutto lo fanno per cercare anche uno sbocco lavorativo, per viaggiare, per vedere, per avere nuove esperienze, ma anche a persone, sia uomini che donne, che vogliono bere in una maniera diversa, vogliono avvicinarsi al vino appunto dal punto di vista culturale. E questo rappresenta una grossa sfida anche per i sommelier, perché questo significa, ribadisco, continuare a studiare, continuare a far cultura, continuare a riconoscere anche vitigni che magari si consideravano scomparsi, aree geografiche che una volta non venivano vocate. Non dimentichiamo che in questo momento il riscaldamento globale che sta avvolgendo un po' il nostro pianeta sta facendo infelici alcuni produttori, ma sta facendo felici molti produttori. In questo momento i nostri, diciamo, colleghi europei o non europei, non entriamo in polemica, inglesi, sono contentissimi perché forse riusciranno finalmente a produrre dell'ottimo vino anche loro.
Ecco, quindi se diciamo il clima ci dà un po' del filo da torcere e per certi aspetti diventa positivo per alcune regioni della terra e negativo per altre, insomma. E quindi
sì, questo mi ricollego un po' a quello che hai detto tu, e cioè non solo la religione cristiana ma anche le altre religioni. Se uno va a leggere le scritture eccetera, si rende conto in realtà di come diciamo le religioni poi poggiano sulle tradizioni, poggiano sull'uomo alla fine e sulla natura che circonda l'uomo. Dopodiché l'uomo molte volte fa danni, questo è vero, però insomma la natura per fortuna ci dà sempre una mano e cerca di rimediare a questi danni, ecco. Però in effetti il mondo del vino è decisamente qualcosa di molto molto appassionante.
Ecco, allora questa intervista di oggi è proprio nata con l'idea di presentare quindi questo nuovo corso di avvicinamento al vino per la professione di sommelier. Ed è veramente una bellissima figura questa del sommelier, perché in qualche modo, avevamo detto, è anche molto diversa da quell'altra figura che è l'assaggiatore di vino. Allora vorrei che tu ci fai anche una carrellata su questa cosa qui, perché altrimenti potrebbe sembrare che il sommelier è un assaggiatore di vino. No,
assolutamente.
Invece adesso tu ci racconti questa piccola ma importante differenza.
Assolutamente, non è solo un assaggiatore, perché allora bene o male tutti siamo assaggiatori, non solo di vino, ma di qualunque cibo, no? Dal punto di vista enogastronomico. Ma il sommelier è un passo successivo, nel senso che, e difatti queste quattro lezioni più la visita in cantina, diciamo, delineano un po' questo suo profilo. Allora, innanzitutto bisogna imparare a degustare il vino, che non significa solo arrivare alla conclusione onestissima, è buono o non è buono, ma capire tutto quello che c'è all'interno di un bicchiere, i profumi, i gusti, e l'identità del territorio, l'identità dell'annata. Ogni annata, no? Il vino è un prodotto della terra, è un prodotto della natura, e quindi subisce nel bene o nel male tutte le influenze che la natura stessa dà. Poi un'altra lezione è incentrata sulla viticoltura e l'enologia, cioè il sommelier deve sapere qual è il lavoro che viene fatto in vigna e qual è il lavoro che viene fatto in cantina prima di arrivare nella bottiglia che poi noi troviamo sulle nostre tavole e che presumo in questi giorni di festa abbiamo assaggiato con molto piacere.
E abbiamo assaggiato perché abbiamo stappato.
Più che degustato, abbiamo stappato tante bottiglie. Esatto. Poi un'altra lezione, per esempio, è dedicata ai vini in Italia e nel mondo. E anche qui ci sono due aspetti. Uno è conoscere i vitigni, conoscere le aree geografiche, ma l'altra è anche quella di conoscere le tradizioni che sono alle spalle di queste regioni, del perché quei vitigni sono stati portati in quelle aree, perché si sono sviluppati e come vengono, diciamo, coltivati. Quindi anche questo è molto importante. Ultima lezione, ma non ultima, è quella forse, diciamo, che rappresenta un po' l'innovazione. Anche qui si è sempre fatta, ma adesso lo si fa in tema un po' più scientifico, e cioè l'abbinamento cibo-vino, che non significa mangiare di più e bere di più, ma significa
come sarebbe diciamo.
Ma è invece il trovare un equilibrio, trovare un'armonia fra il cibo e il vino. E io lo ritengo una cosa molto importante, soprattutto in quest'epoca, dove appunto la ricerca di equilibrio e di armonia purtroppo sia a livello politico, a livello sociale, è una cosa molto importante e non è una cosa facilissima da realizzare, secondo me. Quindi almeno in tavola, che si presume essere, come appunto scrivono i Vangeli, come scrivono un po' tutte le religioni, La tavola ha sempre rappresentato un qualcosa che unisce, che integra, e non il contrario, e il cibo e il vino danno una mano a questo, no? E quindi secondo me è molto importante riuscire ad abbinare un buon cibo a un buon vino per esaltare entrambi, per farci stare ancora meglio a tavola, per dialogare, per rinsaldare le amicizie, amori, parentele o quello che, insomma, tutti i commensali che si trovano attorno a un tavolo.
Basta pensare ai tanti brindisi che facciamo nella vita,
mamma
no?
Mamma mia!
E quindi spero che ne faremo anche uno presto con te, Bruno, no?
Con molto piacere.
E con i tuoi colleghi dell'associazione Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Ecco, perché veramente sono momenti in cui ci si ritrova in armonia con gli altri. Trovo molto bello, per esempio, questo percorso di avvicinamento che avete studiato per la vostra associazione italiana di sommelier, che è quello appunto di approfondire per esempio i vini in Italia e nel mondo, come hai poc'anzi detto. E a questo punto mi fai veramente venire, diciamo, l'acquolina, perché a me che piace il bianco, per esempio, non so, un Chardonnay, un Falanghina, un Greco di Tuffo, un Grillo, insomma, mi andrebbe bene adesso un calicetto. Però a chi piace il rosso, per esempio al nostro direttore piace il rosso, e non so, il Brunello, il Valpolicella, il rosso di Montepulciano, il Chianti, il Barolo.
Certo.
Allora, vini in Italia e nel mondo. Ecco, provate a pensare, non ci avete mai pensato, adesso ci racconterà Bruno su questa cosa un po' meglio. Ma avete mai pensato che ci sono tanti vini nel mondo che voi non sapete neanche che esistono?
Assolutamente, ma in effetti questo è un altro degli argomenti che sta spingendo moltissime persone a iscriversi ai nostri corsi, ma anche a quelli di altre associazioni, e cioè i cosiddetti vitigni autoctoni, che sono quelli proprio legati fin dall'inizio ad un certo territorio. Oltre a non conoscere, a conoscere poco quelli, diciamo, in giro per il mondo, in tantissime aree geografiche, dal Sudafrica alla Nuova Zelanda, all'Australia, agli Stati Uniti, ma conosciamo poco soprattutto quelli italiani, no? Perché, per esempio, ok, noi conosciamo quelli della nostra regione, no? Adesso lasciamo stare gli internazionali che tu hai già citato, lo Chardonnay, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, ma la Ribolla Gialla è autoctona, lo Schioppettino è nato in Friuli Venezia Giulia.
Che bello!
Esatto, anche qui poi tante volte a tavola si discute anche animatamente, perché per esempio anche all'interno delle diverse associazioni c'è la polemica, o chiamiamola la discussione, su cosa significa autoctono. Cioè nato proprio in quel territorio, oppure arrivato in quel territorio 1000 anni fa, ma poi è rimasto solo lì. Quindi anche qui possiamo discuterne. Ma se usciamo dalla nostra regione, soprattutto in Italia, le regioni italiane sono ricchissime di vitigni che sembravano anche scomparsi e che con il lavoro, con la pazienza, con la dedizione di tantissimi piccoli produttori sono rinati. E quello è un patrimonio che secondo me va fatto conoscere. Tu per esempio hai citato la Falanghina, quindi la Falanghina, siamo in Campania. In Campania c'è un vitigno che si chiama Coda di Volpe, ce ne sono Pere o Palummo, che in napoletano significa i piedi del piccione. Quindi ogni regione italiana ha tantissime realtà che conoscono in pochi. E siccome abbiamo parlato di abbinamento cibo-vino, e lo stesso vale per i piatti. I sardoni in Saor di Trieste, in Sicilia vengono fatti in maniera diversa, in Veneto vengono fatti in maniera diversa. Addirittura tante volte la tradizione supera l'unione, no? Perché in Saor quasi tutti lo capiscono, ma il termine italiano è incarpione. Ora sfidiamo 20 triestini, mangiamo dei sardoni in carpione.
Che cos'è?
Prego. Che cos'è? anzi magari lo rifiutano perché pensano
no, no.
un piatto troppo innovativo, chissà cosa c'è dentro.
Esatto.
Sabor.
Sabor.
Ecco, no? Quindi vedi come tante volte la tradizione certo. addirittura supera, no?
supera.
La cosa istituzionale, no?
Certo,
ecco.
Certo.
E quindi è importantissimo, ma soprattutto è interessante studiare come addirittura cambiano i nomi. Nel Rodano settentrionale in Francia nasce un vino buonissimo, un vino rosso che si chiama Syrah, e che in Australia è diventato Shiraz, che non è neanche una parola australiana, ma risale proprio ai tempi di Cristo, era una città persiana. Quindi è un mondo veramente variegato ed interessantissimo da conoscere, secondo me.
E noi ti ringraziamo, Bruno, per questo momento di approfondimento su questo corso di avvicinamento al vino per la professione sommelier, che è in partenza proprio dal 10 gennaio, quindi questi giorni proprio,
esatto.
2024, presso il seminario vescovile di via Besenghi 16 a Trieste. Quindi sono aperte le iscrizioni.
Le iscrizioni sono ancora aperte, potete andare sul sito www.aisfvg.it e trovate tutte le indicazioni del caso.
Ci fermiamo in questo momento per ascoltare una canzone che dobbiamo assolutamente ascoltare, perché è Mia Martini con Renzo Arbore che ci presenta l'uva Fogarina, e dobbiamo assolutamente ascoltare questo brano.
Perfetto.
Che è immancabile per questa trasmissione. Ma state con noi, perché ci sentiremo fra poco per la seconda parte della trasmissione, in cui vi racconteremo dei dettagli sul vino che voi non avete mai sentito. Mia Martini e Renzo Arbore.
Filà, sto bene, filà, così non lo sa fa, il sol della campagna, il sol della campagna.
Oh, quanto è bella l'uva Fogarina, oh, quanto è bella, so bella, bella mia, a far l'amore con la a far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo ai bra. Dig din 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 dig din 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 dig din 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 dig din 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 dig din 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 din.
Resina briaguna senza mai lavorare, si è messa una vestaglia che sa ancora da pagare. Resina briacura senza voglia lavorare, si è messa una vestaglia che si ancora da pagare.
Quanto è bella l'uva Fogarina, oh quanto è bella per la vendemmia, a far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo ai fra.
Ding 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 ding
Ben ritrovate carissime amiche e carissimi amici all'ascolto, abbiamo apprezzato l'uva fogarina. Oh, quanto è bello saperla vendemmiar, cantava la nostra Mia Martini di amato ricordo degli anni Ottanta. Effettivamente deve essere difficile vendemmiare, e sicuramente però il nostro ospite, dottor Bruno Cataletto, delegato di Trieste dell'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, che è ospite qui con noi alla nostra radio quest'oggi per presentarci il corso di avvicinamento al vino per la professione di sommelier, sicuramente ci saprà dire qualcosa. E allora mi viene da chiederti, caro Bruno, ma questa uva fogarina ha un suo veramente nome, perché fa parte di un posto particolare, oppure è semplicemente perché dà fuoco, e quindi dà fuoco veramente dall'interno? E viene da chiedersi, ma allora è così veramente difficile saperla vendemmiar?
Allora, relativamente al nome, probabilmente è un misto fra tradizione, leggenda e anche, diciamo così, significato, come dicevi tu, che dal fuoco, no, per l'alcol che poi deriva dal vino.
Sì.
Sul discorso invece del vendemmiare, sì, non è semplice. Perché non è semplice? Perché l'uomo ha sempre, diciamo, nel corso della sua storia, ha colonizzato tantissimi ambienti, e molte volte, soprattutto visto che prima si parlava di vitigni autoctoni in Italia, ci sono certe zone italiane dove è veramente difficile vendemmiare. Pensiamo alle Cinque Terre in Liguria, con questi terrazzamenti a picco sul mare, e quindi è impossibile utilizzare mezzi meccanici o quant'altro. Pensiamo alla Valtellina in Lombardia, pensiamo in tantissime zone dove appunto ci sono terrazzamenti, oppure in zone della Val d'Aosta dove ci sono vigneti fino a 1200 metri d'altezza. Lì bisogna lavorare veramente a mani nude, bisogna raccogliere un grappolo alla volta. Perché è anche difficile? Perché il pubblico vuole sempre maggiore qualità. Maggiore qualità significa che l'uva deve arrivare in cantina il più sana possibile, e quindi vuol dire controllare grappolo per grappolo, acino per acino.
Ecco perché è così difficile saperla vendemmiare.
Assolutamente,
incredibilmente,
assolutamente.
Mia Martini ci dà una lezione che non conoscevamo.
Assolutamente. E poi sul discorso vendemmiare possiamo inserire anche un discorso proprio di socialità, perché oltretutto negli ultimi anni ci sono delle ditte specializzate che sono riuscite a fornire lavoro a tantissime persone extracomunitarie, che quindi, diciamo, sono state forse meno fortunate di noi, e che hanno imparato questo mestiere in maniera veramente, veramente eccellente, e che danno una mano, anche perché purtroppo una volta, diciamo, il contadino, o meglio il viticoltore, aveva una enorme famiglia alle spalle, vecchie famiglie patriarcali, matriarcali, ma grandi, e adesso, diciamo, questo è venuto un po' meno per tutte le ragioni che conosciamo benissimo, per cui farci dare una mano serve tantissimo, come per esempio nel corso dei secoli. Per esempio, poche persone sanno, a proposito di tradizioni, che le grandi maison di Champagne nella Francia, soprattutto quelle nate a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, sono sempre state dirette da donne, perché gli uomini andavano in guerra e purtroppo molte volte non tornavano. E quelle donne si sono dimostrate eccellenti, delle eccellenti imprenditrici ante litteram, diciamo, e sono riuscite a vendemmiare l'uva fogarina e a trasformarla in prodotti eccellenti.
E a questo punto è d'obbligo per me, cade d'obbligo, un piccolo spot pubblicitario anche per i miei cugini da parte di papà, che è sul colle di San Mauro, sopra Momiano, e praticamente c'è l'agriturismo Sinkovic, che producono il vino dalla Malvasia al Moscato istriano. E quindi devo salutarli, perché se no veramente non rendo onore
ti confermo che familiari. Hanno degli ottimi prodotti, e soprattutto invito tutti ad andare adesso che verrà poi bel tempo, perché sono delle zone bellissime. E poi l'azienda alla quale si riferiva Alessandro ha un difetto, ovviamente sto scherzando, bellissimo, ha due enormi maiali bellissimi. Esatto. Che non finiranno mai in pentola, hanno non so quanti anni, vivono in un'enorme botte di legno.
Di legno, sì.
E uno si chiama sicuramente Peppa Pig, l'altro non mi ricordo mai. Stanno benissimo, sono esatto. Coccolati e viziati sia dalla famiglia che dagli avventori. Per cui passate di là, sarà veramente
ecco,
un...
Quindi salutiamo i miei cugini, l'agriturismo Sinkovic. Allora, proseguiamo la nostra intervista. È veramente un piacere affrontare questo argomento dedicato al vino e all'abbinamento anche dei cibi con i vini, e parlare dei sommelier. La professione sommelier quindi è una possibilità che avete per avvicinarvi al vino e per conoscerlo sempre meglio. Ecco, questo corso che verrà istituito in questi giorni proprio qui al Seminario Vescovile di Trieste vi dà questa possibilità di entrare in contatto con dei professionisti che hanno proprio le mani in pasta. E allora a questo punto noi, nella immagine dell'intervista di quest'oggi, abbiamo pensato di inserire un elemento determinante per la professione del sommelier, ed è una specie di piattino d'argento bellissimo, che c'è anche scritta anche AIS, proprio bello, proprio, ma dici ma che cos'è sta cosa bellissima? Ed è il test van,
sì.
Eccolo, è questo qua.
È una parola francese, test van, è il simbolo dell'AIS. L'AIS in Italia è nata nel 1965, e questo adesso è rimasto questo simbolo, è in argento, appunto ha le dimensioni di un piccolo piattino, e oltretutto con dei rilievi, con delle piccole fossette, che non sono state messe lì a caso o per un fatto estetico, ma una volta si degustava il vino con questo test van, e anzi utilizzando la mano destra adesso non mi ricordo esattamente se si degustava il vino bianco con la sinistra o viceversa il vino rosso, perché queste scalfitture che ci sono, questi rilievi, consentivano proprio di assaggiare il vino. In realtà in questo momento è rimasto solo come simbolo, anche se fa parte delle divise dei sommelier. I sommelier hanno due divise, una divisa di servizio, che è quella che il sommelier indossa quando svolge la sua professione, per esempio in un ristorante, e invece la divisa da rappresentanza, che è un giacca e cravatta per gli eventi più istituzionali. Allora, mentre sulla giacca da rappresentanza si mette una piccola spilletta che rappresenta un test van in miniatura, invece i colleghi che fanno servizio proprio nei ristoranti e che quindi indossano la divisa di servizio lo hanno proprio appeso al collo e fermato con una spilla da baglia, perché sennò creerebbe un po' di problemi nel momento in cui si serve il vino.
Sì.
E però lì potete vedere, e naturalmente moltissimi avventori, moltissimo pubblico che va ai ristoranti poi chiede informazioni al sommelier, che sarà molto felice di raccontare la storia del test van.
Ecco, questo è molto bello, perché abbiamo parlato quindi di uno strumento di lavoro,
esatto,
importante per la vostra professione. E quindi è un po' diverso, perché diciamo che consente forse l'apprezzamento del colore del vino,
certo,
no? Però come si fa per il profumo del vino? Perché per il profumo il test Venn,
allora,
è troppo
test
aperto.
Venn in effetti non è così semplice, e anche qui la tecnologia, l'innovazione ci ha dato una mano. In questo momento esistono tantissime e diverse tipologie di bicchieri, proprio costruite in funzione dei profumi del vino. Intanto, cosa sono i profumi del vino? I profumi non sono altro che delle molecole odorose che hanno una specifica formula chimica, che uscendo dal bicchiere colpiscono le vostre mucose nasali, e quindi automaticamente poi queste mucose danno dei segnali attraverso il sistema nervoso al vostro cervello, che immagina il profumo che voi state diciamo annusando. È importante il bicchiere perché, ripeto, innanzitutto poi queste molecole fuoriescono secondo una successione ben stabilita. Per esempio, di solito quando voi avete appena aperto una bottiglia, mettete il naso sul bicchiere, il primo sentore che percepite è l'alcol, perché è la molecola più volatile. Ma col passare del tempo, e soprattutto grazie alla funzione della temperatura, queste molecole continuano a uscire e vanno a colpire appunto queste vostre mucose, e il vostro cervello elabora certe immagini, e quindi il sommelier comincerà a dire che ci sono dei sentori di pesca, di albicocca, di ginestra, di cioccolata, di tabacco. E questa è una cosa che spaventa molto quelli che si avvicinano, ma è impossibile. Allora,
infatti.
È difficilissimo, nel senso che tenete presente che quando avete davanti a voi un bicchiere di vino avete una soluzione alcolica, e quindi non è facile sentire, percepire, identificare delle molecole in una soluzione alcolica. Però siccome il nostro cervello è molto specializzato in questo, secondo me tutti possono arrivare a fare questo. Però, come in tutto nella vita, bisogna studiare, cioè bisogna costruire una propria libreria olfattiva, cerebrale, mentale, e questo lo si fa solo con una semplice operazione, annusando tutto quello che in tavola vi viene servito. Anche perché, rispetto a quando ero io piccolo, e credo anche tu Alessandro, se io mi fossi permesso di annusare il piatto che mi veniva servito, mi sarei beccato uno scapaccione, perché all'epoca veniva considerata maleducazione. Mai capito perché. Mentre adesso è il contrario, no? Perché anche se io e te cuciniamo a casa, e il nostro ospite annusa, noi ci sentiamo gratificati di questo, no?
Certo,
perché vuol dire bene,
è un onore,
un onore,
ho fatto bene.
Una volta era maleducazione, certo. Mai capito perché.
Sì, sì. Ecco, però questo che abbiamo affrontato in questo momento è bellissimo, cioè pensare di avvicinarci al vino pensando che forse non ne sappiamo quasi nulla, e devo dire la verità che anch'io sono rimasto estasiato ogni tanto di passare per il corridoio del seminario e assaggiare qualche vostro vinello che gentilmente mi avete passato in un bel flute, e devo dire la verità che ho sentito dei profumi che non ho mai sentito in vita mia.
Certo.
Ecco, questo è veramente, c'è da dire che questo corso di avvicinamento al vino ha delle sorprese che voi, se avrete la fortuna di fare questo corso di avvicinamento, scoprirete delle profumazioni e dei colori che non avete mai visto né conosciuto in vita vostra.
Certo.
Quindi è un'esperienza eccezionale. Ecco perché abbiamo voluto Bruno nuovamente ospite qua a Radio Nuova Trieste, perché vi stiamo invitando ad affrontare un incontro con un elemento, in questo caso il vino, che nasconde delle particolarità molto interessanti, tra le quali appunto i profumi.
Certo, anche perché poi questo corso è solo, diciamo, un'infarinatura, poi i corsi, quelli professionali, sono costituiti da 3 livelli e durano ovviamente 1 anno e mezzo, 2 anni. Ma già in questo è importante, perché poi vi accorgerete che il mondo del sommelier non è solo il mondo del vino, ma è anche quello della birra, è quello dei distillati, quindi i profumi sono ancora più diversi, le tradizioni sono ancora più varie, no? I paesi che producono, sappiamo, per esempio Trieste ama molto la birra, no? E amiamo l'Oktoberfest.
Siamo di origine austriaca.
Siamo di origine austriaca, esattamente. E quindi anche lì ci sono dei mondi da scoprire nelle birre, forse ancora più diversi da quelli del vino. Quindi è veramente un salto, diciamo così, un'introduzione culturale, e ludica se vogliamo, ma per farci passare veramente bene un paio d'ore.
Bellissimo, veramente, e veramente mi fa piacere aver potuto fare con te, Bruno, questo approfondimento sul vino. E per concludere la nostra trasmissione di quest'oggi, prima di lasciarci con un'altra bellissima canzone che riguarda il vino, dobbiamo assolutamente affrontare un argomento che è immancabile in questa intervista, che è il vin santo. Siamo in seminario, dobbiamo parlare assolutamente di come nasce questo vin santo, perché ci devi dare qualche notizia, perché ovviamente il vin santo è utilizzato per le sante messe, e quindi riportiamo nuovamente il nostro discorso sull'importanza di quanto il vino poi entra anche nella liturgia, certo, cattolica, e per il fatto che quanto il vino è legato profondamente come elemento e simbolo alla predicazione di Cristo e nel suo primo e ultimo atto. Quindi raccontaci, Bruno, siamo veramente ad occhi spalancati e a orecchie aperte su quello che, come nasce un buon vin santo.
Allora, solitamente i vin santi hanno questa, diciamo, questa denominazione proprio perché venivano prodotti durante la Settimana Santa, quindi siamo in, diciamo, periodo pasquale, e poi anche qui la tradizione è leggermente cambiata, per cui in questo momento pensiamo ai vin santi di origine toscana, ma ci sono anche diciamo dei vini, per esempio, in Veneto. E in questo momento la loro tipologia è quella di un vino dolce, di un vino come viene definito da dessert, quindi c'è stato un appassimento delle uve, le uve sono state, diciamo, hanno già subito una maturazione eccessiva, poi sono state, diciamo, appassite, e quindi una volta che è avvenuta la fermentazione, si è creato il vino, questo vino ovviamente ha un residuo zuccherino molto elevato, e quindi è un vino proprio dolce. Ma un'altra particolarità legato ai vini da messa, e quindi al fatto liturgico, che, e non so se, diciamo, lassù qualcuno approvava o meno, ma i vini da messa sono stati la salvezza di diversi produttori americani durante il periodo del proibizionismo.
Incredibile.
Perché loro dicevano: noi produciamo vino da messa, che era veramente così, ma in questo modo sono riusciti a mantenere la produzione, e quindi nel momento in cui questo proibizionismo finalmente è cessato, loro sono stati già pronti per ripartire sul mercato, a differenza invece di altre, purtroppo, aziende che, avendo dovuto sospendere le attività, e quindi anche lì indirettamente, per quello dico, non so se tutti approvavano, ma insomma c'è stato un aiuto indiretto da parte dall'alto, diciamo, e quindi questi vini da messa venivano prodotti. Però anche lì, a parte le battute, È importante perché veramente il vino da messa ha sempre, diciamo, costituito un'importanza sociale molto, molto, molto notevole, non solo in Italia e in Europa, ma come abbiamo visto un po' in tutto il mondo.
Molto interessante, veramente molto bello questo approfondimento che abbiamo fatto quest'oggi, di tutti questi argomenti. Certo. Che riguardano la vostra bellissima associazione, che appunto ricordiamo è l'AIS, cioè l'Associazione Italiana Sommelier, in questo caso della sezione del Friuli Venezia Giulia, di cui tu sei delegato per Trieste. E veramente vi diamo questa possibilità di avvicinarvi a questo corso con grande serenità, perché troverete dei professionisti di altissimo livello che vi presenteranno questo corso. E allora, come ultime battute, Bruno, raccontaci, se una persona fosse interessata a entrare in contatto con questo corso e con la vostra associazione, cosa deve fare?
Allora, può andare sul sito www.aisfvg.it e trova tutte le indicazioni del caso. Troverà anche il mio nome, il mio recapito telefonico, potete chiamarmi anche solo per avere delle informazioni. Questo corso parte adesso, poi in primavera ne partirà anche un altro e faremo anche degli eventi, delle degustazioni durante l'anno, alla quale invito anche Alessandro, ovviamente.
Oh, grazie, così mi profumo ancora un po'. Esatto, il mio nasetto.
Perfetto. E per cui siamo a vostra disposizione per qualunque cosa.
E quindi www.ais
FVG tutto attaccato
punto it.
Ecco. Esatto.
Sì, l'abbiamo specificato perché ice potrebbe essere anche ghiaccio in inglese.
Esatto.
Invece
no,
no. È AIS. Esatto. FVG. Quindi,
esatto.
Così abbiamo specificato. Io veramente ti ringrazio, dottor Bruno Cataletto, di essere stato in nostra compagnia. È stato un piacere averti ospite quest'oggi. E se sei d'accordo, che dici, finiamo con un bicer de dalmato?
Benissimo, perfetto.
Allora finiamo in musica. Grazie per essere stato con noi, Bruno.
Alessandro, grazie mille a te, un saluto a tutti i radioascoltatori
e un ringraziamento all'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia.
Grazie ancora.
A risentirci. E ora è il momento di un po' di musica. Concludiamo in musica alla grande, ricordando un buon vino istriano e dalmato, un bicer de dalmato.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.